Una chiave di lettura.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, Fabio Colagrande al microfono per la nostra chiave di lettura. La Pontificia Accademia per la Vita ha lo scopo di promuovere il progresso degli studi e di informare e formare circa i principali problemi di bioetica e di diritto relativi alla promozione e alla difesa della vita, soprattutto nel diretto rapporto che essi hanno con la morale cristiana. Questa Accademia Pontificia si riunisce in settimana, da giovedì 24 a sabato 26, nell'aula nuova del Sinodo in Vaticano per la sua 17esima Assemblea Generale, un incontro che vedrà riuniti tutti i membri dell'organismo Vaticano provenienti da diversi paesi del mondo che affronteranno questioni legate all'attività interna dell'Accademia, mettendo a punto le future prospettive di lavoro, ma sarà caratterizzato anche da una giornata di studio aperta agli interessati venerdì 25, durante la quale saranno discusse due tematiche alquanto importanti. Ne parliamo proprio con il presidente di questa Accademia, che ringraziamo molto per essere in diretta con noi, Eccellenza Monsignor Ignazio Carrasco De Paola. Presidente, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Grazie davvero, Eccellenza. Ecco, le chiedo innanzitutto come riassumerebbe brevemente gli scopi di questa 17esima Assemblea Generale.
Guardi, lei li ha spiegato, mi pare, molto bene, perché sono una concretizzazione del nostro programma, appunto, di studio, di informazione, eccetera, su temi della massima rilevanza proprio nell'ambito della vita umana, si intende. Quest'anno abbiamo messo al centro due questioni per le quali sono stati organizzati già da mesi due gruppi di studio, e venerdì i risultati dei loro lavori verranno un po' presentati. Non sono ancora alla conclusione, ovviamente, la cosa bisognerà ancora lavorarci su. E i due temi che abbiamo messo al centro: uno è, diciamo, le conseguenze dell'aborto, sotto questo titolo il sindrome post-abortivo; l'altro è un problema forse meno conosciuto, ma veramente di grande rilevanza, che sono le banche per la conservazione del cordone umbilicale. Ecco. E pertanto, nella prospettiva un po' dell'utilizzo terapeutico delle cellule staminali.
Partiamo proprio da questo secondo tema, Eccellenza. Il sangue del cordone ombelicale della placenta contiene appunto cellule staminali che potrebbero servire per la cura di eventuali gravi malattie. In futuro si ritiene che potranno essere utilizzate anche per ricostruire dei tessuti, si dice. Ecco, c'è il rischio di un business in questo campo?
Ma direi che non è più un rischio, che purtroppo è una realtà. Perché nel senso che si va un po' più in fretta di quello che è la realtà per il momento, no? Lei ha parlato di futuro, credo che in questo campo questa parola bisogna sottolinearla molto. Il futuro promettente, ma purtroppo parliamo sempre di futuro, cioè di qualcosa che per ora non esiste e probabilmente non esisterà nei prossimi 5 anni, forse anche nei prossimi 10 anni, no? Pertanto bisognerebbe andare un po' cauti con queste cose, no? E non lasciarsi un po' trascinare, diciamo, da una propaganda che non tiene conto che ancora non è una realtà. Una realtà che si può conservare, ma che si possa usare per fini terapeutici. E questo si vedrà, bisogna ancora dimostrarlo, sinceramente.
Quindi la creazione di queste banche appunto va tenuta d'occhio da un punto di vista etico?
Senz'altro. Non solo per questo problema, ma qui c'è anche una questione, direi, molto importante per noi, no? Che, diciamo, la contrapposizione tra l'utilizzo pubblico e l'utilizzo privato, cioè tra chi vuole conservare, diciamo, questa possibilità di futuro soltanto per sé, chi invece la mette a disposizione delle altre. Credo che questa sia una questione di natura strettamente etica, e che bisogna dare qualche parola in proposito, ma ovviamente su un serio fondamento scientifico, tenendo conto qual è la realtà, no? Tutto per ora sembra puntare sul fatto che è meglio mettere a disposizione degli altri che non tenerla proprio per sé. No?
C'è il rischio di un mercato, insomma, in questo caso.
Sì, questo no, non c'è dubbio.
Ecco, passiamo invece all'altro tema della vostra Assemblea Generale, che lei già ha anticipato, il cosiddetto trauma post-aborto. Si parla di 42 milioni di aborti in tutto il mondo ogni anno, sono dati dell'Organizzazione Mondiale della Salute, sicuramente un fatto che ha degli effetti su tutta la società, effetti negativi su tutta la società. Questo è il punto di partenza della vostra riflessione.
Sì, esattamente. Noi non entriamo comunque nello specifico sul problema dell'aborto in sé, perché ovviamente questo l'abbiamo fatto tantissime volte, ma quest'anno vogliamo mettere un po' l'attenzione sulle conseguenze, no? Cioè che questo problema ha poi dei costi, e di costi molto, molto importanti, sia a livello personale che a livello sociale, no? La nostra attenzione comunque va soprattutto a livello personale. Qual è il rischio, diciamo, per la donna, che per diversi motivi, no? Non, alle volte anche per la forte pressione sociale che c'è, no? A favore dell'aborto in alcune regioni, eccetera, si vede, diciamo, anche costretta, molte volte la donna è una vittima in più. E voglio dire, vogliamo anche dire che cosa finora sappiamo di sicuro sulle conseguenze, perché ovviamente non è una cosa da poco.
Tra l'altro un trauma che riguarda la donna, ma anche l'uomo, la famiglia, anche coloro che aiutano una donna ad abortire.
Esattamente, questo è una cosa che ha anche delle conseguenze a livello un po' collettivo. In primo luogo la famiglia, ovviamente, l'unità familiare che viene scossa. È ovvio che ci sono situazioni nelle quali, praticamente le conseguenze sono minime, però ci sono anche, direi una proporzione poi rilevante, situazioni nelle quali le conseguenze sono anche molto, molto, molto gravi, no? Questo è il punto che vogliamo fare nella sessione, nel workshop dedicato a questo argomento, venerdì prossimo. Proprio questi dati verranno messi in risalto.
Siamo in diretta con Sua Eccellenza Monsignor Carrasco De Paola, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Eccellenza, le chiedo, perché avete voluto che una delle giornate di questa vostra Assemblea Generale fosse aperta proprio anche agli interessati, quella dei workshop?
Diciamo che una cosa, direi una cosa naturale, logica, no? Perché oltre alla funzione, diciamo, di studio, ricerca, eccetera, abbiamo anche quella di informare, pertanto perché non approfittare la prima occasione che abbiamo per informare, diciamo, i membri, che sia questo proprio aperto a tutti, no? Poi sono questioni di interesse assolutamente generale, se no neanche le avremmo preso in considerazione, sinceramente.
Eccellenza, se posso fare una domanda, diciamo, più personale, lei è presidente di questa Pontificia Accademia dal 30 giugno del 2010, da quando il Papa lo ha nominato, appunto, quindi sì, da meno di un anno. Ecco, con quale stato d'animo ha intrapreso questo incarico così importante?
È stato d'animo, io direi, con un po' di entusiasmo che ci vuole sempre, questo credo che sia fondamentale, ma per me soprattutto la riflessione che mi sono fatto e qual è precisamente il significato di questa parola che caratterizza la nostra Accademia, cioè la vita, no? C'è altro, io non lo intendo come un'idea, tantomeno come una cosa, come un oggetto, non siamo al servizio di un'ideologia, no? Io lo intendo, è un'Accademia per le persone viventi, no? Direi fondamentalmente per la persona vivente, l'origine della vita, che è Cristo, che è nostro Signore, no? Per quanto noi siamo al servizio delle persone, diciamo, delle persone realmente esistenti, no? E per questo l'interesse già portato avanti dai miei predecessori su argomenti che toccano molto, molto di vicino, direi da vicino la gente comune, no?
L'altra riflessione scontata, Eccellenza, è che i progressi della tecnica, come abbiamo visto nel caso del cordone ombelicale, portano sempre nuove sfide all'etica.
Sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio. E credo che per l'etica questo è un bene. C'è un articolo scritto da un grande etico nordamericano poco conosciuto, direi una trentina, 40 anni fa, che ha questo titolo significativo, no? Come la bioetica ha salvato la vita alla filosofia, all'etica. Voglio dire che era una disciplina, prima di queste scoperte, era un po' in crisi l'etica, praticamente perché ormai non aveva, gli mancavano argomenti di grande interesse, no? Effettivamente è stato così, l'etica è diventata una questione di primo piano nel mondo oggi, direi in buona parte grazie a questi progressi formidabili, no? della tecnica e della scienza, no? Che creano problemi ma danno grandissimi vantaggi, questo non c'è dubbio, è meglio che ci siano questi problemi in fondo, no? Cerchiamo però di risolverli, questo sì.
Questo appunto è il compito della vostra Pontificia Accademia, che ricordiamo in settimana dal 24 al 26 febbraio è riunita nella 17ª Assemblea Generale. Eccellenza, grazie davvero per questa intervista.
Prego, per carità.
E noi ci fermiamo qui, tema della nostra chiave di lettura di oggi era proprio questa Assemblea della Pontificia Accademia per la Vita, e ne abbiamo parlato con Sua Eccellenza Monsignor Ignazio Carrasco de Paola, che ne è il presidente. Ancora buon ascolto.